Radio 3, lezioni di musica, capolavori poco frequentati tra 8 e 900, 5 sinfonie, settima puntata con Alessandro Solviati.
Buongiorno. Nel nostro percorso, nel nostro ciclo basato su 5 partiture tra 8 e 900, 5 sinfonie tra 8 e 900, che vivono di un contrasto particolare tra la loro bellezza e importanza e, ahimè, la loro scarsa circolazione nella vita musicale, nella stagione di concerto, fino adesso abbiamo affrontato tre lavori, cioè Chausson, Bizet e Stravinsky, o dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, o al massimo del primissimo Novecento di Igor Stravinsky, di uno Stravinsky iniziale. Adesso, con un salto, in questo ultimo fine settimana, incontreremo due partiture, entrambe dell'immediato secondo dopoguerra, che quindi passate attraverso gli eventi terribili di un Novecento che ha offerto due guerre clamorose in 30 anni. Le due sinfonie saranno la quarta sinfonia di Ernst Krenek oggi e domani la Petite Symphonie Concertante di Frank Martin, quindi un compositore austriaco di provenienza ceca, un compositore svizzero, di date di nascita molto simili e di data di composizione assolutamente simile, cioè 1947 la quarta di Krenek e 1945-46 la sinfonia, la Petite Symphonie Concertante di Frank Martin, ma diversissime stilisticamente anche per la differenza delle esperienze vissute dei due compositori. Partiamo quindi da Krenek, la cui biografia stessa lo rende una figura estremamente significativa. Allora, nasce nel 1900 a Vienna e muore nel 1991, quindi 91 anni d'età, a Palm Beach in California. La sua attività compositiva copre ben 72 anni, perché ha incominciato giovanissimo il 17 e ha composto fino all'89. E la sua arcata biografica e stilistica fa girare la testa, è vertiginosa, cioè studia composizione, tra l'altro è chiamato alle armi nel 17, nella prima guerra mondiale, anche se non deve andare al fronte, ha soli 17 anni. Nel frattempo studia con Franz Schrecker a Vienna tra il 16 e il 20 e poi a Berlino, alla Hochschule di Berlino tra il 20 e il 23. Quindi la sua vita sarà un palleggio tra Vienna e Berlino finché potrà. E i suoi contatti musicali e non solo musicali sono straordinari, cioè si parla di Busoni, di Schnabel, di Scherchen. Sposa a 24 anni la figlia di Gustav Mahler e, su richiesta della madre, cioè Alma Mahler, completa la decima sinfonia. Nel 1928 torna a Vienna ed è in contatto con Berg e Webern, ma nel 1933, vedremo poi perché, la sua musica non può più essere suonata in Germania. Cioè, il perché lo sappiamo, è il nazismo, ma perché proprio lui, che non era ebreo, lo diremo tra poco. Nel 1937 va negli Stati Uniti, diventa cittadino americano nel 1945 e insegna un po' ovunque, anche a Darmstadt, cioè nel tempio delle avanguardie successive. Ciò che può far girare ancora di più la testa è l'arcata del percorso stilistico di Krenek, perché quando studia con Schrecker inizia in modo tardo romantico, così è un po' la sua prima sinfonia. Sono 8 i lavori che portano il nome di sinfonia in modi molto diversi, ma abbraccia le logiche della atonalità nel 1920, peraltro nel 24, attraverso un incontro con Stravinsky a Parigi, diviene, assume attitudini neoclassiche. Inaspettatamente incontra il jazz sulla sua strada e la sua opera più famosa in fondo rimane Johnny Spielt Auf del 1926, e questa gli costerà essere considerato musica degenerata dal nazismo, perché il jazz è musica nera e quindi andava esclusa. Si passa attraverso i suoi completamenti, appunto, di Mahler, ma anche di Schubert e anche di un pezzo scritto in maniera neoromantica in stile schubertiano quasi. Ma da lì, dagli anni 30, attraverso la conoscenza di Berg e Webern, diviene dodecafonico, anche se sarà sempre una dodecafonia piuttosto, come dire, piuttosto libera. Ma nel secondo dopoguerra lavora negli studi di fonologia di Colonia sull'elettronica e negli anni 60 tocca anche il serialismo e l'alia, quindi si parte in maniera tardo-romantica per giungere attraverso tutto, neoclassicismo, eccetera, eccetera, fino al serialismo e all'aria. Questo non significa essere un musicista eclettico, bensì un musicista curioso, che è passato attraverso un intero secolo così ricco, così pieno di pieghe contraddittorie, se volete, ma infinitamente ricche, e che in qualche modo ha portato a sé tutto, vivendo tutto con intensità, con spessore, ha fatto anche musica per televisione, eccetera. Arrivando a questa quarta sinfonia, innanzitutto è una quarta sinfonia che quindi travalica la Seconda Guerra Mondiale. Portare il termine sinfonia al di là dello spartiacque terribile del 1945, ma questa sinfonia ha un destino strano, viene perduta e viene ritrovata soltanto nel 2006, quindi in realtà pochi anni fa, viene perduta dopo che è stata eseguita da Mitropoulos nel 1947 e viene rieseguita soltanto negli ultimi anni, quindi riprende vita adesso. Come è fatta? Sono tre movimenti di dimensione molto diversa, i primi due sono di circa 7-8 minuti ciascuno, l'ultimo si allunga, diventa un ampio movimento di 15 minuti circa. Quindi noi preferiamo seguire una logica di questo genere, poiché è una musica tesa, drammatica, atonale, dodecafonica atonale, con momenti anche un po' diversi, ma insomma questa è la cifra, dotata di grande forza drammatica, ma da seguire un po' nel corso delle sue pieghe. Preferiamo offrirvi l'ascolto integrale del primo e del secondo movimento, dividendoli in successivi ascolti, parcellizzando gli ascolti per poterne seguire le pieghe drammatiche e le arcate formali globali. Il primo movimento lo suddivideremo molto perché ha un'arcata molto complessa, è tendenzialmente un allegro, ma contiene un andante iniziale e un andante semifinale. Il secondo è un adagio molto più globalmente coerente, e quindi permette degli ascolti più ampi di cui in fondo questa musica ha bisogno. Preferiamo fare questo e lasciare a voi, diremo tra il primo e il secondo movimento il perché lasciamo a voi il terzo movimento, che in fondo vive sulle spalle del primo. Quindi passeremo adesso agli ascolti e viviamo insieme questa sinfonia di grande tensione drammatica di Ernst Krenke, scritta appunto nel 1947. Si incomincia con un andante quasi modale, ascoltiamolo. Sono linee, ma sono anche linee melodiche, sono apposta. Si parte da un clima piuttosto affascinato e affascinante. Questi ottoni, questi tromboni nel grave ci dicono che c'è una minaccia e l'andante sta per terminare. Segue immediatamente attraverso, avete sentito chiaramente, una musica la cui retorica è una calma iniziale via via incrinata, soprattutto da questa minaccia grave e da questa nota acuta dei violini di poco fa. Nasce adesso l'allegro appassionato, che è sicuramente molto frammentario, piuttosto frammentario, un allegro appassionato in cui la passione consiste in una sorta di inquietudine o di modo non agitato, bensì inquieto di guardarsi attorno. Ascoltiamola subito e cerchiamo di attaccarlo nella nostra memoria all'andante precedente. Thank you. inquietudine è come se dovesse farsi strada dentro gli ultimi brandelli delle linee lente precedenti. Sono continui movimenti ascendenti e discendenti, come se ci si aggirasse nello spazio. Il tentativo dell'allegro appassionato sembra essere fallito, nel senso che quell'inquietudine, quell'andare intorno in su e in giù, in fondo si interrompe, si frammenta e muore. Nasce adesso l'allegro vivace, dove si tenta di addensare via via i comportamenti. Ascoltiamolo. Ritmi quasi danzanti. Si è conquistato ritmo e densità, sicuramente. Giunge ora il poco più mosso, che trova una sorta di coerenza divenendo per un attimo una sorta di marcia un po' grottesca, con più gesto, e che poi si spegnerà. Ascoltiamola. Questo modo di spegnersi apre la porta a un'inattesa parentesi di estrema dolcezza, timbrica e armonica, di 40 secondi, ascoltiamola subito. il taglio è perché un attimo dopo, adesso risentiremo le ultime battute di questa dolcezza da sogno, viene interrotta violentissimamente, ve lo preannuncio, e nasce il finale allegro vivace, finale del primo movimento, che tronca la dolcezza e riparte molto polifonico e via via trova definitivamente una densità. Ascoltiamo tutto l'allegro vivace finale. È evidente la continuità trovata. Adesso vi dirò anche perché non ascolteremo il terzo movimento. Adesso verrà questo bellissimo adagio che invece ascolteremo per intero. Il motivo è che se la cifra prima del primo movimento è quella del ritrovamento progressivo di una densità, di una continuità nella drammaticità estrema del totale, il terzo movimento partirà da qua e manterrà questa densità e questa tensione chiaramente espressionista per il quarto d'ora che dura, cioè per l'ampiezza che dura, ma come punto di partenza. Quindi abbiamo ascoltato un primo movimento in cui questa continuità viene ricercata e ottenuta, ripeto, la cifra base, la drammaticità, e in mezzo si passa attraverso viceversa uno splendido adagio. E cominciamo a parlarne. Adesso saranno solo tre ascolti più ampi. Vi è una sorta di introduzione lenta con dei fili melodici qua e là. Ascoltiamola subito. Quella sovrapposizione di linee, che è la base del comporre di Krenek, diventa sovrapposizione di melodie. Thank you. nasce una seconda parte basata all'inizio, sentiremo una sorta di polvere di archi, come se cancellasse questa polifonia, dolce polifonia della prima parte, ma lasciando dei strascichi in una tromba lontana che canta lontana. Poi vi è un momento di dispersione da cui esce una cifra di vero e proprio lirismo degli archi. Ascoltiamo la seconda parte. Sempre immersa in questi andamenti veloci degli archi, in su e in giù. Da quella dispersione di elementi e dei fiati esce questo estremo lirismo degli archi, teso, espressionista. Si apre così l'ultima parte dell'adagio, una parte più ampia che ascolteremo per intero. Perché? Perché fino a qua quello che abbiamo ascoltato di questo adagio è comunque si muove tra piccole, con piccole oscillazioni dinamiche, con piccoli momenti di crescendo, di tensione maggiore, ma in fondo rimanendo in un generale, non dico sussurro, ma su una musica un po' mormorata. Viceversa, nell'ultima parte sentiremo all'inizio come dei fili discendenti, come di archi, dei fiati, come se fossero attratti da una sorta di abisso, con dei fiati superiori che tengono nell'acuto, e tutto guadagna in drammaticità, in tensione, fino a un climax poderoso, potente, con dei movimenti veloci di archi, eccetera, eccetera, li sentiremo, con un momento di abisso di solo ottavine e contrabbassi, per poi spegnersi tutto nell'acuto. Quindi il momento più drammatico dell'adagio arriva adesso, eccovelo. I movimenti veloci sono sempre discendenti, come se venissero attratti dall'abisso. Gli ottoni annunciano un percorso verso il climax. Presa la rincorsa verso il vero climax generale, che è adesso. ecco l'abisso tra ottavino e contrabbasso. Tutto si spegne con un dolce intervallo di terza, dopo tutto quello che è successo. Lasciamo a voi l'ascolto del terzo ampio movimento. Abbiamo preferito seguire un po' nel dettaglio le curve di tensione, le curve di drammaticità e di dolcezza dei primi due movimenti, per dare lo spirito di un comporre, che è lo spirito di un comporre che è riuscito a portare il termine sinfonia al di qua di quello spartiacque terribile che è il 1945, trattenendo, portando con sé le tecniche nate prima, cioè la tonalità e la dodecafonia, riempite di tensione espressionista, e attraverso la drammaticità di quello che è successo ci consegna una forma sinfonia dell'immediato dopoguerra. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.